Va bene, allora buonasera a tutti e prima di presentare la serata odierna del Maggio Filosofico lascio subito la parola all'assessore Benedetta Rossi che vuole salutare il pubblico del Maggio Filosofico.
Buonasera e benvenuti. Quest'anno il Maggio Filosofico si inserisce in una cornice più ampia perché l'amministrazione comunale del Comune di Pianoro ha scelto di celebrare il 150esimo dell'Unità d'Italia costruendo un percorso in modo partecipato insieme all'associazionismo locale. E in questo senso, già dall'estate scorsa abbiamo cominciato a lavorare anche con la Viandante e la sua Ombra e le altre associazioni del territorio per individuare alcuni temi specifici su cui sia l'amministrazione sia le associazioni erano interessate a lavorare per poi affrontare le celebrazioni in un modo meno retorico possibile e cercando di andare a approfondire dei temi cari a tutti e che ritenevamo prioritari. In particolare abbiamo affrontato nel corso dei mesi da marzo adesso e con oggi, cioè con questo ultimo ciclo chiudiamo, i temi dell'identità nazionale, il tema della cittadinanza e delle cittadinanze, aprendo anche al tema di cosa significa per un migrante essere qui, cosa significa essere italiano, sotto tanti punti di vista. Abbiamo affrontato il tema della memoria, abbiamo affrontato anche il tema di saper rileggere la propria storia, in particolare in questo ciclo la storia del risorgimento, anche andando proprio a focalizzare l'attenzione sui punti più controversi, cercando di dare letture non banali, ecco, così semplifichiamo. E quindi in realtà io ringrazio molto le associazioni tutte, ma in particolare Viandante e la sua Ombra e la Fornace, che ci hanno aiutato a costruire questo ciclo conclusivo con cui chiudiamo poi tutto il percorso, e in particolare gli ospiti di questa sera che ci aiutano nello specifico a affrontare i temi. Quindi grazie mille e buona serata a tutti.
Grazie. Bene, allora presentiamo questa seconda serata del Maggio Filosofico, ricordando che questa rassegna, appunto come ha ricordato l'assessore, è organizzata quest'anno dalle associazioni Il Viandante, La Sua Ombra e La Fornace, e potete vedere ogni riferimento in merito sui due siti di riferimento, trovate nel volantino, maggiofilosofico.it e fornace.info. Bene, allora il tema di questa, vabbè, come ben sapete, il tema di questo Maggio Filosofico è diciamo un risorgimento, una lettura del risorgimento un po' insolita rispetto a quella che ci viene fatta. Ricordiamo la serata del giovedì scorso, insomma, presentata dai due da Giorgio Morgione e dai due relatori Barnaba Mai e Fabrizio Maronta, che ci hanno parlato della genealogia e progetto Italia, anche se in maniera diciamo un po' larga, diciamo in qualche maniera. Vi ricordo anche le due serate successive a quella di questa sera, che è quella di giovedì prossimo, giovedì 19 maggio, La conquista del Sud, una sporca guerra, e la relazione sarà tenuta dal professor Roberto Martucci dell'Università del Salento e coordina Fabrizio Simoncini, mentre l'ultima sera è quella del giovedì 26 maggio e ci saranno due relatori, la ricercatrice Marcella Paiano dell'Università di Firenze e il docente di filosofia e storia al liceo classico Ariosto di Ferrara, Roberto Dall'Olio, e sarà incentrato sul tema tra i cattolici e l'unità d'Italia. Allora, veniamo invece al tema di questa sera, che riguarda invece un aspetto più storico-economico, come spesso facciamo con il professor Gattei, e riguarda in particolare i costi del risorgimento. Ricordo naturalmente che il professor Gattei è docente di storia del pensiero economico alla facoltà di economia qui a Bologna. Abbiamo già sentito giovedì scorso che la storia dell'Unità d'Italia edulcorata come ce l'hanno insegnata a scuola e proprio non è esattamente attinente a come sono andate le cose. È stata molto lacerante, ci sono state molte rivolte popolari, aspirazioni liberali e libertarie che sono state soffocate, abbiamo sentito delle vicende di Bronte. Ecco, quest'oggi ci occuperemo di un altro tema, diciamo che non viene trattato di solito quando si parla della storia del risorgimento, viene trattato poco, e che riguarda appunto chi paga le unità, l'unità politica nazionale in questo caso specifico, ma così Sempre per agganciare il tema storico della serata di oggi anche un po' all'attualità, in generale come funzionano le unità politiche, no? L'ultima grossa, famosa, recente che abbiamo è stata quella di poco più di 20 anni fa della Germania. Abbiamo visto come sostanzialmente la Germania Ovest si è accollata in toto tutto il debito della Germania Est, ha riconosciuto la parità del marco orientale a quello occidentale 1-1, quando in realtà il cambio effettivo è circa 1-3, e quindi diciamo si sono sobbarcati interamente questo peso in 4 mosse, diciamo, e hanno risolto questa unità politica. Così non è naturalmente per l'Unione Europea, è da 60 anni che si parla di Stati Uniti d'Europa, di Federazione Europea, eccetera, eccetera, e invece oggi siamo qui alla presenza di una moneta unica, però in realtà, nonostante questa unione monetaria, questa politica monetaria sottratta agli Stati nazionali e gestita da dei tecnocrati a Francoforte, è lasciato viceversa sulle spalle dei governi nazionali la gestione del debito pubblico e la gestione sostanzialmente della leva fiscale e le politiche di bilancio, con naturalmente avendo le mani doppiamente legate. Questo è una cosa che poi, diciamo, lancio lì e magari potrà essere eventualmente ripresa in sede di dibattito. Ecco, cedo ora la parola al professor Gattei, che ci spiegherà appunto chi ha pagato i costi del risorgimento italiano.
Premetto che il mio intervento sarà un po' strano, ecco, perché di solito non è un argomento molto frequentato. Molto banalmente, io credo che la storia si faccia anche con i soldi, soprattutto anche il Risorgimento, che è stata una spedizione militare da parte del Regno Sabaudo. Questi soldi sono stati spesi, e possiamo dire una spesa ben fatta, però il problema che rimane fuori è che poi qualcuno li deve pagare. Ecco, allora il problema è quello che mi sono posto, è una vecchia ricerca che avevo fatto anni fa, che questa occasione mi ha consentito di ritirare fuori dal cassetto, su come è stata, soprattutto, ecco, per chiarire bene la questione, la politica economica della destra. Questi vanno al governo, il Regno d'Italia è costituito nel marzo 1861, abbiamo celebrato il 17 marzo l'insediamento del primo Parlamento italiano. Bene, costoro, appena si sono trovati lì, si sono messi a legiferare anche in termini di politica economica. Ma a me interessava questa politica economica, la prima politica economica del Regno d'Italia. Bene, il risultato molto semplice è questo, che a questo punto decidiamo chi paga i costi del Risorgimento. Ecco, bene, ciò posto, c'è una due citazioni, ecco, nel costruire l'intervento di oggi. Ci sono state due citazioni che mi sono servite per guidare il mio ragionamento. Dico subito: i pochi e gli altri. I pochi sono quelli che hanno fatto il Risorgimento, gli altri sono quelli che l'hanno pagato. Bisogna anche ricordarseli questi, ricordarseli che qualcuno ha fatto il Risorgimento, meritevoli, tutto quello che volete, ci scappelliamo davanti ai mille di Garibaldi e a tutti quanti. Sì, d'accordo, però ci sono stati gli altri che non l'hanno fatto, che l'hanno pagato, come sempre succede naturalmente. Qualcuno ha fatto la crisi finanziaria del 2007 e 6 anni successivi, qualcun altro la sta pagando. Ecco, la prima cosa è proprio quando è uscito il 17 marzo, la Repubblica ha fatto un inserto con un bel pezzo di Eugenio Scalfari, molto lucido. Ecco, dunque, fu un fatto di popolo, ma quel popolo era un'esigua minoranza. Dopodiché uno viene subito in sospetto: allora Scalfari, perché lo chiami popolo se è un'esigua minoranza? Rispetto ad una massa estranea e assente che viveva a un livello della sopravvivenza e non ad altro pensava fuorché di sopravvivere. Ecco, a questo punto, ecco, questa è la prima citazione. Il Risorgimento, almeno quello vittorioso, l'hanno fatto in pochissimi, ma pochi, pochi, pochi. Ecco, naturalmente pieni di grande idealità, come sempre. Una volta teorizzavamo nel 68 le minoranze agenti. Ecco, le minoranze agenti fanno casino e si impongono alla maggioranza silenziosa, in quel caso veramente non solo silenziosa, proprio non ne fregava niente, analfabeta, non sapeva neanche quello che gli succedeva. L'altra citazione molto bella, molto, è in questo libro straordinario che ho ripescato, è stato quello che mi ha poi consentito di costruire il discorso che porto avanti, un discorso di storia economica e di politica economica, è un libro di Emilio Sereni, vecchio libro, uscito, immaginate, nel 1947, Il capitalismo nelle campagne, un libro eccezionale, una miniera di informazioni, un grandissimo storico economico che ancora ci dà lezione, bene che appunto c'è un capitolo che è quello che avevo utilizzato anni fa, la politica della destra, per capire questi qua cosa ha combinato, ecco, appena sono arrivati lì cosa hanno fatto, bene, e c'è nell'introduzione un aggiornamento quando viene ripubblicato nel 68, guarda caso, nel 68, sì. Viene, eccolo qua, dice, non si può esaurire la storia nella storia di quelle forze, di quelle classi sociali che in quella determinata fase hanno momentaneamente avuto la prevalenza, ed escludere quelle altre forze sociali e forze e classi che, seppure uscite soccombenti da quel dato scontro, del contesto storico in atto restano pur sempre parte integrante e che del processo storico rappresentano comunque un momento dialettico necessario e sovente addirittura decisivo. Ecco, ci sono i pochi, ci sono stati i pochi e ci sono stati i molti. Ecco, allora prima di tutto gli altri, neanche i molti, gli altri. Ecco, prima cominciamo a parlare di questi pochi. Allora, questi pochi sono quelli che hanno fatto popolo, no, pagano, popolo no. Proprio, non usiamo la categoria di popolo. Almeno, se vogliamo usare la categoria di popolo, la potremmo eventualmente usare per le rivoluzioni del 48-49. C'è un'operazione molto strana, per me molto antipatica, che si sta facendo, che è così, appunto, perché, con la scusa che hanno vinto poi nel 61, schiacciano il 48-49 sul 1859-61, la seconda guerra d'indipendenza, l'impresa dei mille e quindi l'unità d'Italia. Prima c'è stata quella cosa straordinaria che abbiamo completamente dimenticato, che sono stati i moti del 48-49. Nel 48-49 non le campagne sono rimaste sempre fuori. Le città italiane si rivoltano, ma tutte. Cioè una cosa bestia, cioè veramente uno, andando a guardarmi così, era una roba pazzesca. Tutte le città si rivoltavano, il popolo urbano si ribellava ai suoi governanti con due obiettivi. Repubblica e democrazia, erano tutti repubblicani e democratici, non volevano la monarchia, volevano la repubblica, volevano la democrazia, ed è una cosa straordinaria vedere come, se uno prende il calendario di quell'anno, così, a cominciare da Palermo, insurrezione, repubblica e democrazia, insurrezione, repubblica e democrazia, insurrezione, repubblica e democrazia, proprio si emancipavano da che cosa? Dalla monarchia e da quei criteri di governo aristocratico che erano stati reinstaurati dopo, appunto, con la restaurazione. Ecco, quasi riallacciandosi al grande progetto rivoluzionario francese. Ecco, di questa, naturalmente, come vanno a finire queste insurrezioni di città repubblicane e democratiche? Tutte male, tutte, lo sappiamo tutti. Ecco, infatti sappiamo, vabbè, d'accordo, Palermo, d'accordo, ma soprattutto ricordiamo Milano, che viene poi soffocata dal maledetto Radetzky, che è quello della marcia di Radetzky, ricordiamocelo, quando sentiamo quella marcia dobbiamo ricordare che è stato il boia, ecco, il boia di Milano, No, capisco che a Vienna applaudano, però non capisco perché si deve applaudire in Italia, ma così è, vabbè, la musichetta non me ne vede. Bene, poi sappiamo naturalmente tutti quanti la tragedia della Repubblica Romana che ci commuove, contro il Papa, cacciato via il Papa a suon di cannonate, repubblicani, e in quel caso ce lo siamo dimenticati, sono i francesi che vengono, no, ricordarsene queste cose, che non è stato Radetzky, sono stati i francesi di Napoleone Bonaparte che sono arrivati lì a sterminare i garibaldini della villa del Vascello, dove Mamelli, ecco, tutta quella storia lì, ecco. Poi ricordiamo naturalmente e ci commuoviamo su Venezia, la Repubblica Veneta di Daniele Manin, eccetera, eccetera, ecco quella mitica che resiste ancora una volta agli austriaci per parecchi mesi, nonostante l'assedio, eccetera, la famosa poesia, il morbo, colpiti anche dalla peste, il morbo in furia, il pan ci manca, sul ponte svento la bandiera bianca. Perché si sono arresi alla prepotenza non solo dell'esercito di austriaco, ma anche alla prepotenza della natura che non ha dato un aiutino. Ecco, questo, però, no, però ci siamo dimenticati, ecco, però in questa
Brescia,
le 10 giornate, erano 10, e c'era la leonessa di Brescia, ecco. Quindi, no, ce ne sono, ne abbiamo dimenticate due. Due che mi sono, questa cosa, cioè sono tante altre, ecco, d'accordo, però due particolari. Una che mi ha dimenticato, la trascuriamo, non è che l'abbiamo dimenticata, è che la trascuriamo, la Repubblica di Bologna. Bologna nel 48 insorge, lo sappiamo, la Montagnola caccia gli austriaci e viene governata praticamente per un anno, circa un anno, fino al 49, dal popolo in armi, dal popolo artigiano. La rivolta bolognese del 48 non l'hanno mica fatta gli aristocratici, l'ha fatta il popolo minuto, per intenderci, proprio la piccola borghesia che si è rivoltata e ha costituito una sorta di repubblica, anche qua bolognese, che è durata, poi sono arrivati gli austriaci, e gli austriaci hanno messo i cannoni su a San Luca, dice o vi arrendete o bombardiamo. Dopodiché, i bolognesi, sì, d'accordo, la democrazia, la repubblica va bene, però se quelli là tirano due cannoni, forse è meglio che ci arrendiamo. Bene, e questo, vabbè, lo sappiamo la battaglia della Montagnola, quando gli austriaci e il cardinale Legato scappano, non sappiamo mica come è andata, ecco, non ci siamo dimenticati, abbiamo rimosso quando Bologna è stata risottomessa, sconfitta, si è arresa alla pressione degli austriaci che sono tornati, così come a Venezia, come a Milano, anche a Bologna hanno fatto quello che avevano fatto. Ecco, questo per ricordare, perché in queste celebrazioni ricordiamo anche questi fatti, che tra l'altro sono molto vicini a noi. Ecco, cioè io questa cosa l'ho imparata quando da ragazzino ho letto il Mulino del Po, perché c'è un pezzo in cui lui va a Roma, a Bologna, ma nel 49, non nel 48, e vede la sconfitta del popolo bolognese, non la vittoria. È come Fabrizio Del Dongo, un'operazione retorica, Fabrizio Del Dongo che va, finalmente entra nelle truppe napoleoniche quando a Waterloo, che adesso per favore, non potevo arrivare quando c'era Marengo, no, Waterloo, e si vede Napoleone che gli scappa via dal campo di battaglia, perso, bene, ecco, benissimo. Mi pare, non mi ricordo se sia Lazzaro Scacerni o qualcun altro, che viene a Bologna e vede appunto il Bologna 49, ecco. Ma ce n'è un'altra che abbiamo rimosso, ma veramente quella è stata cancellata, ed è la Repubblica di Genova. Nel 48 o 49, posso sbagliarmi sulla data, la Repubblica Genova insorge e si rivolta. Ma perché è stata rimossa? Perché è stata soffocata dai Savoia, perché anche i Savoia hanno dato il loro piccolo contributo alla fine del movimento repubblicano democratico italiano. Ecco, come ricordarselo questo, bastardi fin da allora. Ecco, e allora però capite che sono bastardi fin da allora, sono bastardi anche adesso, come si vede benissimo, continua la dinastia dei Savoia a avere un filone di bastardaggine che proprio fosse connaturato al DNA. Non erano dei grandi, non sono mai stati dei grandi sovrani, ecco, parliamoci, cioè chiaro, ma non abbiamo mai avuto, sì. Vabbè, poi Vittorio Emanuele II, beh, siamo quasi, dal punto di vista sentimentale, quasi a livello di Berlusconi. Andatevi a leggere una storia controcorrente di Vittorio Emanuele II, dalla bella Rosin a tutte le altre, eccetera, eccetera. C'era vero uno che, Macho Man, funzionava, gli piaceva molto, non capiva un cacchio di politica, aveva quella grande tessitore, Cavour, ecco, perché a questo punto sconfitte le rivoluzioni democratiche e repubblicane, sconfitte in una maniera clamorosa, siamo stati, perché io se c'ero avrei aderito a quei moti lì, non a quelli successivi, mi dispiace, che è un po' quello che racconta, ecco, è un po' quello che racconta film, è un romanzo, il film è Noi credevamo, è il romanzo da cui è tratto, è il romanzo di Anna Banti, di cui vorrei leggervi soltanto la fine, è questo repubblicano, democratico, tutto quello che volete, diciamo di sinistra, questo giovane di sinistra, giovane quando comincia il romanzo, che poi si trova alla fine vecchio, con la monarchia sabauda, con l'Italia fatta, ma sabauda, e finisce così. Non saprò mai se, da vecchio, riflette su quello che ha combinato. Cioè, bene, abbiamo fatto questa grande battaglia, ci siamo buttati a corpo morto per imporre la Repubblica e la democrazia, E poi cosa è venuto fuori? I Savoia. E no. No, non ridiamo. Abbiamo fatto il 68, cosa è venuto fuori? Quello scontro. Cioè, uno l'ha visto, vabbè, forse era meglio non farlo. No, forse. Tanto dire che ho vissuto e sofferto in vano. Non saprò mai se agendo diversamente, è l'ultima pagina, non saprò mai se agendo diversamente, con più accortezza e minor orgoglio, non avrei meglio giovato alla realizzazione delle idee che ancora credo giuste. E questa è la mia sola salvezza. Ma io non conto. Sono le ultime parole. Eravamo tanti. Eravamo insieme. Il carcere non bastava. La lotta dovevamo cominciarla quando ne uscimmo. Noi, dolce parola, noi credevamo! Grazie, cazzo. C'è uno alla fine, si sente. Questo è il 48-49. Poi arriva il tessitore, dice, gente, siete una massa di delinquenti. Non di delinquenti, falliti. Non avete combinato un cacchio con la vostra democrazia e repubblica. E se invece facessimo un'operazione monarchica e internazionale, lingua in bocca con le grandi potenze, perché se avete incontro le grandi potenze, l'impero austro-ungarico, vabbè, la Francia, non si fa, si perde, Napoleone III, dobbiamo prenderlo dalla nostra parte, dopodiché ci prendiamo anche i Savoia, dopodiché si realizza l'unità d'Italia. Ecco, quello che è chiamato vergognosamente, rileggendo il decennio di preparazione 49-59, che per me invece è stato, a leggerlo in questa luce, è il decennio del compromesso sabaudo. Compromesso sabaudo perché mi ricorda un altro compromesso più recente, dopo i furori del 68-69 e anni vicignori, dopodiché abbiamo fatto un compromesso per cui abbiamo delegato ad una grande forza politica come la monarchia di Savoia. Sto confondendo i piani cronologici, c'ho un scollamento, sì, c'è una sovrapposizione che non capisco mica più bene in che epoca sono, no, perché c'è un'operazione ancora più intelligente. Dunque, il romanzo e il film parlano del risorgimento. Il film per me parla della meglio gioventù. Il romanzo è stato scritto alla fine degli anni 60, a metà degli anni 60, non poteva parlare della meglio gioventù. Di cosa parla? Della resistenza. Insomma, a questo punto ci sono tre piani simultaneamente. Risorgimento, resistenza, 68, che si sovrappongono e si ripetono. Ed sono la storia di una grande delusione. Vittoriosa però. E la cosa curiosa è che siamo delusi perché abbiamo vinto. Sì, perché abbiamo vinto come non eravamo, non volevamo vincere.
La vittoria mutilata.
Sì, ecco, una roba fatta così, ecco. Certo, ecco. Alleanza internazionale. Cavour, si fa lingua in bocca con le alleanze internazionali. Ma mi lingua in bocca sul serio, perché ha mandato la contessa di Castiglione che dava a Napoleone e dice, gente, si fa così la politica estera, si fa così, anche grazie alla contessa di Castiglione, che si presentò al primo ballo a Parigi con un vestito semi-trasparente, con un cuore, tutto un velo, Mussolina, con un cuore che era cucito, così dicono i corrispondenti, un po' troppo in basso come la sua posizione naturale. Ecco, vabbè, Napoleone III stravede, le escort c'erano già a quell'epoca, le venivano chiamate le grandi orizzontali, ecco, erano molto più eleganti gli escort, che sembra una roba, non so, da guardia a spalla, invece una grande orizzontale. E dunque, però non minorenni. No, forse era minorenne la cosa.
18 anni.
La contessa di Castiglione era minorenne, era 18 anni, aveva. Sì, aveva 18 anni.
Ma forse non lo sapeva.
Beh, dunque, d'accordo, quindi si fa l'alleanza internazionale, si porta a leader, si mette a leader del processo di unità la monarchia sabauda, quindi scordatevi la Repubblica, dopodiché si vince, in pochi, ma si vince, e sono riusciti a farla. I mille sconfiggono, con l'appoggio degli inglesi, lo sappiamo benissimo, i Savoia sono protetti dai francesi, i garibaldini sono protetti, sostenuti, appoggiati, coperti, diciamo così, dagli inglesi. Risultato, l'unità d'Italia si realizza e finalmente quei pochi vincono. Pochi a che prezzo? Di rinunciare a una certa autonomia nazionale, perché dipendono dalle grandi potenze, sono pupazzi in mano alle decisioni delle grandi potenze, altrimenti l'unità d'Italia non si sarebbe fatta, chiaro? Ecco, però ecco, farla a queste condizioni, appunto, il problema è quello. La seconda, naturalmente, basta con la Repubblica, Italia e Vittorio Emanuele, diventa la nuova parola d'ordine, eh? La parola d'ordine del 48 era Repubblica e Democrazia, tutto un altro tono, eh? Dopodiché, verrà, va bene, la monarchia e la democrazia? La democrazia, ci vediamo, la democrazia ve la diamo, cacchio, vediamo, facciamo il Parlamento nazionale. E qua, una cosa che, anche qui, cose che vengono rimosse, che lo storico però ha il dovere di ricordare, cioè io mi sento come storico la funzione di testimone, di quello che dice, mi ricordo che, ecco, dunque, hanno fatto le elezioni, il primo Parlamento italiano, finalmente fatto all'Unità d'Italia, si fa il Parlamento, si costituisce il primo Parlamento italiano. E le elezioni per costituire, per mandare i nostri rappresentanti al primo Parlamento italiano, 17 marzo 1861, quello che abbiamo festeggiato il 17 marzo. Però Napolitano queste cose non me le ha mica dette, eh? Ecco che le elezioni le hanno fatte nel febbraio del 1861. Bene, gli iscritti a votare sono stati 418.000. Voglio capire, per favore, democrazia, 418.000, perché ci sono dei limiti, bisognava essere, sapere leggere e scrivere, ci mancherebbe altro, voi capite in quelle condizioni quanti li hanno segati via. Dopodiché non bastava, bisognava avere un certo ammontare di reddito per votare, perché se no non ti prendevano. Vabbè, potrebbe essere un criterio, no, ecco, in una situazione post-democratica come quella che stiamo vivendo potrebbe essere una riforma costituzionale da proporre a qualcuno di destra che casomai gli piace, ma la cosa più divertente è che hanno votato 418.000, hanno votato i 240.000, perché la metà si è astenuta. No, porca miseria, alla prima votazione democratica il 50% quasi si astiene, ma allora è un vizio, ma è un vizio naturale. Risultato, quel primo Parlamento lì, con Cavour in testa, quello che abbiamo celebrato, ma quanti l'hanno eletti? 240.000 elettori su una popolazione, adesso non ho calcolato, mi sono perso...
26 milioni,
ecco. Quindi, cosa sarebbe?
Beh, cos'è? 26 milioni è l'1%.
L'1%, ecco. Cioè, l'1% ha fatto il risorgimento. Ecco la prima cosa da capire. Cioè, ragazzi, l'hanno fatta sulla testa di quegli altri 25 milioni erotti. Dice, ragazzi, è arrivata una tegola della Madonna, perché questi qui, appena riuniti, dice, bene, adesso dobbiamo fare il... dobbiamo pagare, ecco, gli altri. Bisogna che... dobbiamo rientrare dai soldi che abbiamo speso, perché abbiamo, oltre alle vite, naturalmente, abbiamo anche speso di tanti soldini per fare questa roba qua. E quindi... bisognerà pagare le spese del risorgimento, e questa volta però non la paghiamo soltanto noi 218, ma lo facciamo pagare ai 26 milioni, e i 26 milioni si sono trovati a pagare. In che modo? E beh, appunto, ecco il libro di Sereni che mi ha spiegato cosa è successo in questi primi anni di politica economica. Improvvisamente l'Italia scopre di avere una politica economica nazionale, non soltanto la politica, piace molto la politica, a me piace più la politica economica, voglio le decisioni, quelle coi quattrini, chi se ne frega, il resto sono pippe, la giustizia, la riforma costituzionale, no, Tremonti, che cavolo fai, dimmi che mi interessa quello, cioè le mani nelle mie tasche le metti sì o no? Ecco, a me è un problema quello. Poi dice, vai, c'è il coso del Presidente del Consiglio che ha dei problemi con la magistratura, che ci sono dei problemi lì con Napolitano. Sì, vabbè, d'accordo. Posso, sarò cinico e deformato dalla mia professione, io li considero epifenomeni. Mi interessano invece.
E magari c'entrano i quattrini anche lì,
Sì, vabbè, però non indirettamente, quindi non mi interessa, mi interessa molto piuttosto la cosa. Bene, allora la prima cosa dobbiamo valutare, ed ecco la grande trovata di Sereni. Che cos'è stato il risorgimento? La conquista dell'unità d'Italia, Napolitano, social, finalmente l'Italia è diventata, da espressione geografica, è diventata una... No, capitolo primo, è stata la formazione del mercato nazionale, perché è stato un movimento guidato dalla borghesia, questo è un uso, una terminologia un po' datata, un po' di una volta, si sarebbe detto appunto la borghesia italiana, che aveva visto i grandi successi soprattutto della, dopo ne parleremo, della borghesia britannica, dice cacchio, facciamo anche noi, facciamo come l'Inghilterra. Vabbè, per fare come l'Inghilterra la prima cosa che bisogna fare è formare un mercato nazionale, cioè non puoi avere i mercati lì del Ducato di Parma e Guastalla, e poi c'è lì il Ducato, vabbè, il Regno del Sicilia è un po' grosino, però quegli altri, vabbè, sono delle robe, la Toscana, no, qua bisogna fare una roba grande, ecco, un mercato che vada dalle Alpi all'Ilibeo, tutto unificato. E per cui il Risorgimento è stata la formazione, dal punto di vista economico, la formazione di un grande mercato nazionale in cui le merci potessero circolare senza più dazi, senza più impedimenti, potessero essere libere, libera circolazione. Un po' appunto è, adesso stiamo vivendo un salto di qualità, non ci basta più il mercato nazionale, abbiamo capito che bisogna costituire un mercato europeo. Ma non perché c'è qualche europeista che ha delle passioni, no, è un'esigenza di sviluppo, non possiamo più accontentarci di mercati nazionali, dobbiamo costituire un mercato continentale. Ecco perché nello sviluppo economico a venire, nella competizione prossima avventura, ci saranno soltanto i competitors, saranno quelli che hanno una dimensione continentale, la Cina, la Russia, gli Stati Uniti, l'India, gli altri o vi, come si dice, vi alleate, vi mettete insieme, non contate un cacchio. Non può esserci una roba, un paesucolo come, che so, il Benelux, che già sono tre.
che già sono tre.
Ecco, però no, bisogna fare una roba. Beh, a quell'epoca lì, 100 anni fa, bisognava passare, costituire il mercato nazionale. E loro lo costituiscono, ed ecco il significato vero. E tanto è vero che primo gesto economico che viene fatto è: gente, basta i dazi, una sorta di, come si chiama, zona
di libero scambio,
esatto, zona doganale, infatti di libero scambio unitaria, ecco, bene, e lo fanno subito, i primi provvedimenti che prendono sono questi, tolgono, cioè unificano tutta la struttura dei dazi in tutta Italia, dai Savoia fino al Regno di Napoli, il Regno dei Borboni. Ecco, naturalmente c'erano paesi che avevano una struttura di dazi liberista, cioè con dazi bassi, altri invece retaggio del passato, in cui c'erano invece una forte struttura di dazi, invece dazi alti, no, tutt'uno, e naturalmente quale struttura di dazi? Quella piemontese. E qual era la struttura di dazi piemontese? La più leggera, la più semplice. Bene, leggo questo che, ecco, non mi dice chi sta parlando, è una citazione. Sereni, quelli erano tempi di ardimento, e l'ardimento appare specialmente in questo. Il conte di Cavour non ebbe difficoltà ad applicare le tariffe bassissime dell'Italia superiore all'Italia inferiore, e fu quella la prima volta della storia delle dogane che si vide una tariffa tutta intera ribassata in un giorno dell'80%. Questo doveva assolutamente parere un atto temerario, e tuttavia le conseguenze non furono quali molti amavano pronosticare. La tariffa si trovò unificata. Poco dopo tutte le discipline doganali furono riordinate e unificate pur esse. Risultato, voi capite, che improvvisamente i dazi sono quelli sabaudi, uniformati, e sono i più bassi possibili, cioè le merci possono girare tranquillamente con carico di dazi, appunto una zona si costituisce una zona di libero scambio, e naturalmente le zone, gli stati, i vecchi stati che avevano invece per difendere le loro produzioni, avevano invece, perché più costose, perché meno tecnologicamente, non avevano, come si dice oggi, vantaggi competitivi, e che difendevano le loro produzioni con una struttura di dazi alti, bene, questi dazi vengono spazzati via. Risultato, ma se i dazi vengono spazzati via, queste imprese, industrie che erano protette, non sono più protette, e vengono spazzate via. Questo succede nel Mezzogiorno in una maniera sconvolgente. Tutto quel minimo di industrializzazione che al tempo dei Borboni già c'era, viene spazzata via dalla unificazione d'Asiaria di Cavour, dopodiché, ecco, il mercato, ecco, dice, applicare le tariffe, si applicheranno le tariffe bassissime dell'Italia superiore all'Italia inferiore. Questo gesto fa nascere il Mezzogiorno. Prima non c'era. Il Mezzogiorno nasce quando viene disintegrata la struttura di dazi che lo proteggeva, le industrie deboli, naturalmente non competitive, tutto quello che volete, nel nome della superiorità dello sviluppo industriale dell'Italia del Nord, bene, viene schiacciato, viene eliminata la protezione doganale e le industrie del Sud vengono stravolte. L'esito cosa sarà? L'esito sarà una riduzione del Mezzogiorno, dell'Italia inferiore, a periferia coloniale. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Vuol dire che a questo punto nel rapporto tra la madre patria e la colonia, che poi sarà quello generalizzato su tutto, a tutto il livello mondiale, quello britannico, bene, la madre patria esporta i manufatti, produce manufatti e li esporta. La periferia produce materie prime e li esporta e si scambiano. Cioè, l'esempio classico degli economisti è l'Inghilterra produce gli acciai e il Portogallo produce il vino. Bene, a questo punto la situazione italiana è selezionata grazie a questa operazione, la prima grande operazione di politica economica dei nostri padri fondatori, viene omogenizzata e strutturata in queste due cose. C'è una parte d'Italia che deve produrre i manufatti, che avrà le industrie e tutto quel cavolo che sappiamo benissimo, avrà lo sviluppo industriale, poi dopo che sarà l'Italia del Nord, bene, ci sarà l'Italia della Valle Padana e il resto sarà una Italia che deve produrre manufatti per l'Italia del Nord. Grano, soprattutto grano, a quel tempo alimentari, materie prime per l'industria, cotone, quelli predetti così. Ecco. Ecco, la cosa che abbiamo dimenticato è che ciò succede anche a Bologna. A Bologna, negli ultimi anni della dominazione papale, era stata costituita una banca da parte di Minghetti ed altri, per cercare, la banca delle quattro legazioni, per cercare di raccogliere dei capitali per sostenere un minimo di sviluppo industriale. Bene, questa banca vivacchia, però qualcosa aveva cominciato, cioè dava, una banca che prestava soprattutto soldi a delle piccole, prime, embrionali iniziative industriali. Cominciano nel 50, mi pare che le prime operazioni finanziarie scominciano nel 55-56, si muove questa banca, sono tutti un po' contenti, dai che facciamo lo sviluppo anche a Bologna, eccetera eccetera, tutti un po' usciamo dalla campagna, da una città agricola, eccetera, no, diventiamo un minimo di base industriale, mettiamo le premesse della base industriale. 59 arrivano i Sabaudi, arriva la unificazione d'Asiaria, risultato questa piccola base industriale abortisce e Bologna riprecipita come area per quel tempo coloniale che deve produrre beni agricoli, materie prime per il settore industriale piemontese, ligure e lombardo.